Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e buona giornata. Oggi parliamo della giornata della memoria, della sua attualità, l'attualità del giorno della memoria. La domanda è semplice, molto diretta: perché non siamo riusciti a mantenere la promessa di quel mai più? La lucidissima analisi di Ezio Mauro sui difficili tempi che le democrazie stanno vivendo e sul nuovo anarco-imperialismo americano che vorrebbe imporre sudditanze, sottomissioni e vassallaggi ci dà lo spunto per provare oggi a inquadrare appunto la giornata della memoria. Ha intervistato ieri sera a 60 minuti il direttore del quotidiano La Repubblica, ha detto: stiamo camminando dentro un pulviscolo informativo, stiamo perdendo la capacità di formare una gerarchia ragionata dei fatti che abbiamo attraversato e di ricostruirli. Partiamo da questa frase e poniamoci l'interrogativo: cosa ci deve ricordare il giorno della memoria in un'epoca in cui si tende troppo spesso a dimenticare le tragedie del passato, gli orrori e anche l'importanza del saper riconoscere i segnali dell'indifferenza, delle esclusioni e delle discriminazioni che stanno alla base dei processi di disumanizzazione? Ne parliamo come sempre con voi e ovviamente le vostre considerazioni, i vostri commenti, le vostre riflessioni sono molto importanti e preziose. Potete telefonarci allo 0848 03 0808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ma ci aiuta in questa riflessione anche un ospite, un autorevole ospite, uno storico, Claudio Vercelli, che è docente di studi ebraici all'Università Cattolica di Milano e ricercatore all'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino, e storico dell'Olocausto e del conflitto israelo-palestinese. Professor Vercelli, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, iniziamo dalla memoria pubblica dell'Olocausto, che rischia di diventare più rituale che conoscenza, che è davvero memoria?
Sì, la ritualità io credo che si sia già verificata, ma è qualcosa che è intrinseco, è legato al fatto stesso di trasformare il ricordo, un ricordo che in sé è anche molto differenziato del passato, in una data civile che abbia in qualche misura la presunzione di essere significativa per tutti, a prescindere invece dalle molte esperienze che di quel passato possono essere state fatte. È un problema che non riguarda solo il giorno della memoria, ben inteso, ma tutto il calendario civile e così via. Non bisogna essere inclementi, non bisogna essere ingiusti a tale riguardo. È evidente che i singoli stati, è evidente che le singole comunità politiche si adoperino per avere dei riferimenti istituzionali e quindi di riflesso anche delle date su cui concentrare l'attenzione collettiva. Però almeno in Italia, se parliamo del giorno della memoria, dopo circa 25 anni della sua genesi per via legislativa, scontiamo una grande stanchezza.
Secondo lei quanto e come è cambiato questo giorno nel corso degli anni? È un giorno ancora relativamente giovane, lo abbiamo detto. C'è stato un cambiamento?
Sì, cambiamento c'è stato, lo si misura da alcuni indici, poi ovviamente vanno dimensionati sul piano quantitativo e statistico, però il giorno della memoria, come anche altre ricorrenze istituzionali in Italia, come in genere in Europa, si rivolgono soprattutto non solo a una generica cittadinanza, ma per lo più ai giovani cittadini, quindi alle scuole, e a partire proprio dall'atteggiamento che si riscontra nelle scuole, che si ha, come dire, un po' il polso della situazione. Io faccio solo un esempio molto semplice, banale, del tutto personale. Nel 2021, quindi non parliamo di molti anni fa, per una serie di podcast e di webinar fatti per istituzioni educative, più o meno partecipavano, ma non per la mia presenza, ma per l'altro interesse, 5 o 6 mila persone per volta. Ad oggi invece c'è solo il 10% di quelle presenze medesime, e parliamo di insegnanti. Quindi il primo punto è questo: il giorno della memoria oggi non riesce più in Italia, come anche in altri paesi dell'Europa, a ottenere lo stesso assenso, consenso e soprattutto interesse che c'era nel passato.
Beh, questa è la riflessione che tra l'altro appunto facciamo anche con il nostro pubblico, che ci può raggiungere telefonicamente allo 0848 030808 oppure via WhatsApp allo 076 321 1113. Dunque, il giorno della memoria è una ricorrenza che a seconda dei momenti storici cambia d'impatto e cambia magari anche il modo di affrontarla. Allora, allo storico, al professor Vercelli, chiedo la relazione tra il tempo storico e la memoria. Beh, questo vale sia per il giorno della memoria, ma vale anche per altri fatti. In un'epoca in cui siamo sommersi da informazioni e, come diceva Ezio Mauro ieri sera al collega Retoceschi nell'intervista 60 minuti, fatichiamo a stabilire delle gerarchie precise, c'è molta confusione.
Concordo con Ezio Mauro, noi stiamo vivendo un eccesso di sollecitazioni, per usare una parola di impegno, mnestiche, cioè che rimandano al passato, a una memoria che dovrebbe essere condivisa ma che fatica poi a essere essere oggetto comune. Siamo anche e soprattutto adesso in qualche misura immersi in un'età che sociologi, psicologi sociali e così via definiscono come post-verità, un'epoca cioè dove le cose sono intercambiabili, le percezioni, le idee sul passato, non solo le idee politiche che sono un aspetto a sé, ma proprio l'idea di ciò che è stato possono mutare secondo le sensibilità individuali, a seconda delle comodità anche individuali. Viviamo in un contesto, ed è questo forse il passaggio più importante, non so se Mauro l'ha messo in rilievo, ma secondo me è una cosa imprescindibile, viviamo un tempo dove si ha paura del futuro. Ora, il passato, che non è un racconto, né tantomeno una fiaba, ma è qualcosa che in qualche misura ci interroga sul nostro presente, può essere utile e può essere condiviso se è uno strumento che dà elementi di interpretazione per il tempo a venire. Questo fatto non avviene più, ma non avviene più non perché il passato sia venuto meno, ma perché è venuto meno l'accordo sul senso del passato. Lo so che è un passaggio difficile, ma è importante, perché noi stiamo vivendo un'angoscia rispetto ai tempi a venire e un senso di collettiva impotenza.
Quanto è alto il rischio che il passato venga addirittura strumentalizzato?
Altissimo, altissimo. Qui c'è un problema, se parliamo poi del giorno della memoria, quindi rimanendo sì, legati al transito del 27 gennaio, e poi può essere esteso a molte altre categorie, a molte altre situazioni, a molte altre ricorrenze, il rischio è che quella memoria sia in qualche misura manipolata per discorsi che fingono di essere di interesse collettivo, quando in realtà sono solo ed esclusivamente qualcosa che si rifà all'interesse di piccoli gruppi. E questo è un problema molto grosso, è un problema, mi permetto di dire, è un problema molto delicato rispetto anche a quanto è successo e sta succedendo in Medio Oriente, che non è una replica, è una ripetizione di quel che fu, ma dove ci sono usi differenziati ma convergenti rispetto a una stessa e medesima ragione di manipolazioni, di quanto è avvenuto per dire noi siamo le vere vittime del presente in misura in cui ripetiamo o vediamo ripetuto qualcosa del passato. Non è così, però è uno strumento politico, come c'è un uso politico delle religioni, c'è un uso politico anche del passato.
Professor Vercelli, è corretto dire che la Shoah è stato un evento che ha rotto la linearità della storia ed è stata una rottura forse irreversibile nella modernità occidentale?
È corretto da un punto di vista emotivo ed emozionale, cosa di per sé del tutto valida, è corretto da un punto di vista razionale, qualora si ritenesse che ci fosse una linea continua di evoluzione, trasformazione e miglioramento, soprattutto miglioramento nel tempo a venire, cosa che invece è stata messa in discussione, e meno corretto da altri punti di vista. Sono stati scritti molti libri, ma i libri sono solo una testimonianza da questo punto di vista sulla non linearità dello sviluppo dell'Occidente. Basti anche solo pensare una cosa, senza stabilire immediatamente delle equazioni e delle equivalenze che poi all'atto concreto risultano molto discutibili. La ricchezza di una parte consistente dei paesi occidentali è stata costruita nell'Ottocento dallo sfruttamento coloniale dell'Africa, prima ancora che dell'Asia. Cosa vuol dire sfruttamento coloniale? Si pensa anche solo, andando anche un poco più indietro, alla Costituzione degli Stati Uniti. Vuol dire la schiavizzazione, alla depredazione, alla distruzione anche sistematica di collettività africane che allora non erano considerate né da un punto di vista umano, né da un punto di vista etico, né da un punto di vista civile e sociale degne, pari a quelle occidentali. Cioè la ricchezza delle nazioni è stata basata anche su questa non solo depredazione, ma su questa eliminazione di una parte delle equità trascorse. Quindi la linearità, l'apparente linearità del nostro progresso è basata anche, non solo, anche qui le vie di semplificazione risultano essere assai problematiche e molto incerte, ma anche su questo aspetto. Quindi quello che deriva è che campi di concentramento, campi di sterminio, politiche razziste di Stato, come è avvenuto negli anni 30 e negli anni 40 e così via, senz'altro hanno una loro specificità per alcuni aspetti, soprattutto se parliamo di una dimensione industriale dello sterminio nei confronti delle popolazioni ebraiche europee, una loro unicità. Ma detto questo, ci sono almeno si dice in latino in fierice, ovvero nei singoli elementi, delle premesse già nei tempi precedenti a partire dall'Ottocento.
Ascoltiamo Daniele, un ascoltatore che è in linea. Buongiorno Daniele, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie. Io sono italiano, sono in viaggio in Svizzera. Stavo ascoltando la vostra conversazione, molto interessante. Vorrei partire dal punto iniziale, cioè perché abbiamo fallito tutti noi, compresi noi al giorno d'oggi, anche soprattutto noi del giorno d'oggi, la promessa del mai più. E mi lego anche un po' a quello che succede oggi sul discorso Israele-Palestina. Io credo che siamo molto orientati, al di là del, non voglio esprimere il mio giudizio personale e politico su Israele e Palestina, ma io credo che in assoluto oggi ci sia disinteresse, perché ci siamo proprio dimenticati la nostra promessa iniziale. Cioè, noi oggi guardiamo Israele aggressore, Palestina aggredita, Palestina provocatrice, Israele vittima, e non ci ricordiamo della promessa iniziale, che era quella il mai più. Cioè, questo passaggio, questo distacco da quello che i nostri predecessori, i nostri nonni, mio nonno ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale per la nostra libertà di oggi, è stato completamente disatteso e credo che il grande errore oggi di prospettiva sia proprio del dimenticarci cosa noi abbiamo promesso. Chiudo perché non voglio dilungarmi.
Grazie. Allora riprenderemo questo suo pertinente commento, questa sua riflessione con il professor Claudio Vercelli subito dopo i titoli del Radiogiornale. Ritorniamo con Controcorrente, con l'attualità della giornata della memoria, perché se lo chiedeva anche l'ascoltatore che prima ci ha chiamato, lo 0848 030808, perché non siamo riusciti a mantenere la promessa di quel mai più. Allora vi chiedo anche cosa ci deve ricordare il giorno della memoria, in un'epoca in cui si tende troppo spesso a dimenticare le tragedie del passato, gli orrori, l'importanza del saper riconoscere i segnali dell'indifferenza, delle esclusioni e delle discriminazioni che stanno alla base anche dei processi di disumanizzazione. Ne stiamo parlando con voi, che ci potete anche scrivere via WhatsApp allo 076 321 11 13 o lasciarci anche i vostri messaggi vocali, e con il professor Claudio Vercelli, docente di studi ebraici all'Università Cattolica di Milano e ricercatore all'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino. Vercelli è anche storico dell'Olocausto e del conflitto israelo-palestinese. Professore, riprendiamo la telefonata di Daniele di prima, che è la domanda di oggi. Perché non siamo riusciti a mantenere la promessa di quel mai più? Ci siamo scordati e ci dimentichiamo?
magari avessimo una risposta rispetto al perché. Ovviamente ci sono molte risposte anche a seconda delle sensibilità che ognuno di noi può esprimere, non solo noi redattori in questa e in altre circostanze, ma anche e soprattutto ascoltatori e così via. Direi che Daniele, ascoltatore Daniele, esprime un'istanza morale condivisibilissima. Dopodiché il punto è che le trasformazioni delle nostre società, non voglio fare dei discorsi troppo astratti, ma dobbiamo pure ancorarci a dei dati di fatto. Le trasformazioni delle nostre società hanno in qualche misura concorso a fare sì che la memoria del passato fosse considerata progressivamente qualcosa non di ostile, ma comunque di marginale. Questo si ricollega a quanto già dicevamo prima, cioè c'è una fatica rispetto alla comprensione del nostro tempo presente, perché capire il passato vuol dire avere degli strumenti per interpretare il presente, il nostro presente, ma anche e soprattutto in prospettiva nei riguardi dei tempi a venire. Questo è un elemento che accompagna molte società. Poi c'è un altro aspetto che io metterei in rilievo, che direi all'ascoltatore Daniele, che credo che su ciò sia già avvertito, ma anche a molte che ci stanno ascoltando al medesimo tempo. Ovvero sia il fatto che da molti punti di vista arrivano dei segnali, per così dire, ambigui. Questi segnali ambigui sono quelli che i poteri, chiamiamoli così, sovranisti, così si autodefiniscono, nazionalisti o neonazionalisti, comunque sia basati
autarchie.
Su una sorta di popoli. Autarchia, non solo, autarchia è come dire, un esito estremo, tra i poteri populisti, non necessariamente autarchici, stanno mandando alle collettività segnali che dicono non ci sono più necessariamente regole da condividere, o le sole regole che contano, le sole regole che contano sono quelle legate alla forza e al più forte. È un tema molto complesso questo. C'è un riscontro tra riguardo, ce ne sono molti. Basti anche solo pensare all'attuale America degli Stati Uniti di Trump, senza per questo, lo devo dire sempre, comunque stabilire delle connessioni con il passato che altrimenti risultano essere delle forzature. Però nel momento in cui, ed è questo il punto, il passaggio fondamentale, si rompe il gioco delle regole e il rispetto delle regole che non sono dei vincoli, dei limiti, ma delle tutele nei confronti soprattutto delle grandi realtà, delle situazioni, dei contesti in cui ognuno di noi può riconoscersi, dei contesti dove c'è maggiore fragilità, se non si è tutelati il diritto, tutto rischia in qualche modo di rompersi, anche quindi la memoria e la consapevolezza che si deriva da ciò che fu.
E certo, e poi le democrazie diventano più fragili, più così, più labili, e i confini spesso non si riconoscono più, anche perché il diritto alla forza tende, professor Vercelli, a sovrapporsi alla forza del diritto.
Sì, senz'altro, questo è evidente, ma c'è una propensione in tal senso. Cioè la crisi, se vogliamo definirla così, del giorno della memoria come istanza non solo commemorativa, ma come elemento civile condiviso, ci segnala questo aspetto, non solo, come abbiamo detto in esordio, le difficoltà di un ritualismo che inevitabilmente si manifestano nel corso del tempo, ma anche e soprattutto il fatto che, come già si affermava, altresì i segnali che arrivano sono segnali di forza e di credibilità della prevaricazione. E questo non è un tema solo etico e morale, è un tema politico e civile, oltre che sociale e, aggiungo, economico, di grande rilevanza in questi ultimi 30 anni circa.
Assolutamente, in prevalenza però un tema politico, anche perché qualcuno dice: ma la domanda sul mai più, leggo i messaggi che stanno arrivando via WhatsApp, la domanda sul mai più va posta ai politici, che sono gli unici responsabili delle guerre in atto. Doris, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno, grazie ancora. Senta, io esprimo un po' le mie sensazioni, no? Io ho sempre percepito che il ricordo al fatto, agli eventi, cosa è successo, provoca sempre una forma di destabilizzazione sulle persone, perché è tragico. Ma quello che a me sembra che ci si dimentichi è il perché succedono queste cose. E ho sempre avuto l'impressione che, come dice il vostro ospite, è una questione sempre di ricerca del potere, a dipendenza delle epoche. E prendendo questo periodo ho notato che c'era sempre una crisi della gente che non mangiava, c'era sempre quello che riusciva a infiltrarsi nel potere, poi c'erano quelli simili a lui che lo seguivano e poi c'erano i galoppini che andavano avanti a seguire questa linea. La gente, io credo che poi se ne accorge nel frattempo cosa succede, ma poi diventa un problema di non ritorno. Quindi io ho l'impressione che non succederà mai più, sarà difficile mantenerlo, proprio perché questa esigenza di potere, che poi adesso è diventata un'insalata russa, perché tutti possono sentirsi potenti, specialmente con i mezzi a cui loro vengono offerti, la cosa si fa veramente più, come si dice, più pericolosa, perché ci sono veramente delle persone che hanno necessità estrema di arrivare a questo potere in assoluto.
Sì. Chiaro, grazie Doris.
E questo a me dispiace, mi dispiace tanto, ma io la memoria è per quello che ritengo che il gesto che è stato fatto, la gente che è morta, è facile dire ok, mi dispiace, ma poi si dimentica il processo che si arriva per fare certe atrocità. E mi dà l'impressione che andando avanti questa cosa si ripeta continuamente.
Grazie Doris, ci ascolti per radio. Professor Vercelli, riassumo l'intervento della nostra ascoltatrice. Allora, quel concetto, quella speranza del mai più si sta svuotando di significato a poco e sta diventando così un concetto un po' astratto e sempre più dimenticato. Perché poi non c'è la volontà da parte della gente, detto così, in termini molto vaghi, molto generici.
Ma dunque, io credo che noi stiamo vivendo un po' in tutta Europa e non solo, anche in altre parti del mondo, una crisi, la definirei così, di impotenza, cioè si evoca, si richiama in maniera anche enfatica il potere, o comunque sia la volontà, soprattutto la seconda più che il primo, della collettività dei popoli nel momento stesso in cui questo elemento viene svuotato dai dati di fatto. Basti anche solo pensare, e non voglio spostare il baricentro della discussione su piani, diciamo così, un po' troppo astratti, ma basti anche solo pensare che le ricchezze mondiali appartengono a pochi, mentre le collettività ne vengono espropriate e non sanno come rispondere rispetto a ciò. Giustamente diceva la signora Doris, questi elementi di regressività, di distruzione del tessuto democratico, di distruzione del pluralismo intervengono nel momento in cui si vive una generale crisi sociale, civile ed economica. La Germania degli anni 20 e 30 è un emblema da questo punto di vista, ma non è l'unico paese che visse queste cose. Non per questo da ciò ne derivarono sempre comunque in altre realtà. Basti pensare agli Stati Uniti, risposte così regressive. Però è non meno vero che questa è una radice fondamentale. Quando le collettività, non uso neanche la parola popolo, o la parola ancora più generica gente, ma quando le collettività si sentono in qualche misura, posso usare questa espressione, spiaggiate, abbandonate a sé, in qualche misura legate a un tempo che non le rassicura, che non gli dà il senso di una certezza o comunque di una prevedibilità della propria esistenza per i tempi a venire. Non è improbabile che siano tentate di conferire ad autocrati, così come a comunque gruppi di potere autocratici, il ruolo di decisori. Questo nella Germania, ripeto, degli anni 20, 30, è stato un processo molto chiaro e molto evidente. Il mai più non è forse legato solo alle tragedie che si sono conseguite, ma alla comprensione di quei meccanismi di costruzione, come diceva la signora Doris, di potere autocentrato, egocentrato, basato su poche persone, ma comunque solidamente affermatosi anche con un consenso collettivo ai noi che hanno attraversato l'Europa nel corso del Novecento.
Allora io vi dico che vi esorto a chiamarci se lo desiderate allo 0848 030808 con i vostri commenti, le vostre riflessioni, le vostre considerazioni, oppure anche i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Vorrei però tornare, professor Vercelli, alla Shoah, cioè a quando il male si impadronì della storia. Allora, c'è chi sostiene se ha ancora senso oggi parlare di unicità del genocidio della Shoah, o questo concetto invece rischia di trasformarsi in un dogma che impedisce il confronto storico. E qui appunto mi rivolgo al docente di storia, allo storico. E poi le dico ancora, le chiedo ancora, cosa si perde storicamente e moralmente quando l'Olocausto viene assimilato ad altri genocidi senza distinzione? Torniamo all'origine della giornata della memoria e al perché c'è.
Allora, la comparazione è indispensabile. Comparare non vuol dire unificare, vuol dire utilizzare un evento in sé straordinario, quale è stato straordinario nel senso che ha una sua irripetibilità apparente, anzi, usiamo le espressioni più appropriate, apparente unicità, in quanto si tratta di uno sterminio industriale, sistematico, di popolazioni civili completamente, totalmente indifese, per capire anche altre vicende, per molti aspetti non meno tragiche, quantomeno per coloro che le hanno vissute sulla propria pelle e sulla propria carne. Comparare vuol dire fare dei confronti, ma non per stabilire, va sempre ripetuto, gerarchie di dolore, per dire viene prima questo, viene prima quello. Se si fa altrimenti, allora, come si diceva già prima, si fa un servizio a visioni, diciamo così, non solo particolaristiche, ma a visioni, diciamo così, unilaterali della storia, che sono inaccettabili, inaccettabili, perché dicono che certuni sono vittime priori e altri sono carnefici a prescindere. Non si può accettare questo approccio, non può valere per il passato, non vale per il presente e in tutta plausibilità non varrà per il futuro. Dopodiché cosa resta di quella vicenda? Cosa ci viene consegnato? Al di là dei richiami anche molto spesso retorici, almeno parlo per me medesimo, ai quali non ho mai troppo creduto e mai più e così via, ci rimane per l'appunto un elemento di riferimento rispetto, si diceva già nel passaggio precedente, tra modernità e barbarie. La barbarie può essere tecnologica e può essere completamente compatibile, allora come ahimè, ahi noi, temo nell'oggi e nel tempo futuro, rispetto all'evoluzione tecnologica e scientifica e anche culturale. La Germania non era un paese arretrato negli anni 30, non solo era il paese della filosofia europea, ma era un paese a forte sviluppo industriale e così via. Come tutti questi elementi qua, e altro ancora, di fronte a una crisi sociale, economica e civile, abbiano prodotto prima un regime, quello nazista, e poi, a seguito di ciò, in una progressione complessa che va studiata e compresa, non per questo inevitabile, ma neanche per questo trascurabile, abbiano prodotto un risultato così catastrofico, non solo ben inteso per i tedeschi, ma per l'Europa medesima, è un elemento che ci interroga ad oggi. Cioè il rapporto tra modernità e barbarie è qualcosa di molto complicato, vuol dire che si può essere molto, tra virgolette, avanzati e molto brutali e criminali quando, per così dire, le circostanze ci mettono nella condizione di accettare l'eliminazione di una parte della collettività.
Il numero delle vittime, dei morti, delle persone morte, fa sì che una tragedia possa essere più o meno comparabile o incomparabile ad un'altra?
È evidente che i numeri contano, ma i numeri non fanno la differenza, sono le modalità, sono le circostanze, sono le, chiamiamole così, per usare un'altra parola impegnativa, le accettazioni, le plausibilità, per cui insomma l'eliminare un gruppo sociale, qualunque esso sia, in questo caso qua quello ebraico, ma non era neanche gruppo in senso stretto, era il prodotto di una definizione razzista e null'altro. Il razzismo non riguarda mai i razzizzati, le vittime, ma i razzisti, coloro che sono carnefici. Tutti questi elementi qua sono elementi distintivi fondamentali, cioè l'idea soprattutto che per uscire da una grande crisi sociale, da una grande crisi civile, anche da una crisi economica, necessita uno la guerra, due la contrapposizione, una guerra in senso lato, non solo la guerra come fu combattuta con carri armati, aerei e quant'altro, ma la contrapposizione fisica, materiale ad altri, ad altre nazionalità, ad altre società, ad altre collettività. Due, che ci sia un nemico interno che va in qualche modo scovato, e nemico interno coloro che sembrano come noi, ma il cosiddetto potere ci dice che in realtà sono contro di noi. Tre, che bisogna utilizzare gli strumenti del consenso collettivo, perché l'Olocausto fu anche un prodotto del consenso collettivo, quando anche non pienamente, come si direbbe oggi, consapevole e informato, ma soprattutto agevolato dal silenzio, agevolato dall'indifferenza, laddove poi tutto questo, senz'altro poi su un piano formalistico, dopo che le cose saranno finite, si dirà che non si voleva realizzare, ma che in realtà rimane qualcosa che ha lasciato un impianto, ha lasciato soprattutto un segno, ha lasciato una cifra profonda che non si è per nulla risolta.
Professor Vercelli, stamattina a Mille Voci con il collega Marcello Fusetti abbiamo proposto la rilettura di un diario di una ragazza, una ragazzina, e poi ovviamente si parlava, si commentava questa giornata della memoria e si diceva non possiamo nemmeno far finta che l'attacco del 7 ottobre e la guerra a Gaza non pesino su questa celebrazione. Quanto abbiamo visto, morte, distruzione, ha diviso, ha creato fazioni, ha aumentato l'odio, ragion per cui queste giornate sono ancora più importanti, sono ancora più significative, più importanti, a che i massacri non abbiano colore o maggiore o minore importanza. Quindi ritorniamo a delle ideali classifiche graduatorie. Non esistono guerre giuste, diceva Gino Strada, il medico di Emergency, che sulle barelle dei suoi ospedali, lo ricordiamo, contava il 90% di civili e di bambini e solo un 10% di soldati. È utopico ragionare in questi termini? L'utopia è necessaria? Ricordiamo, come in tutte le guerre, il prezzo più alto lo pagano i bambini e i civili.
Il prezzo più alto nelle guerre, tanto più nelle guerre contemporanee, lo pagano sempre i civili. È stato un transito gigantesco, ma come dire, rilevabilissimo tra 7, 8 e 900, per carità, non che i tempi precedenti fossero di molto migliori a quelli da noi vissuti o comunque rispetto a quelli che, di cui noi preserviamo memoria. Però qui bisogna dire una cosa, che alle azioni di sterminio si accompagna sempre l'idea che in fondo si sia legittimati a rimodellare le società attraverso un'azione bellica che non ha necessariamente ad obiettivo ciò che si contrappone militarmente, ma ad obiettivo le società avversarie o avverse, definiti come tali, che vanno in qualche misura ridimensionate. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? La vera centralità del discorso nazista era questo, non era solo eliminare i nemici politici, come avvenne in un primo momento, poi i cosiddetti associati, i nemici di ordine civile e poi le razze inferiori, prima di tutto gli ebrei, ma in subordine anche le popolazioni slave. Il vero obiettivo era di conquistare, assimilare, acquisire, trasformare su un piano sociale e demografico l'Europa. Allora, quando questi elementi entrano in gioco, quando anche si parla di altri continenti, di altre società, di altre collettività, c'è qualcosa che ci ricorda ciò che noi conosciamo come Olocausto. Non è solo il prodotto di una guerra di conquista, come tradizionalmente è avvenuto nella storia non solo europea, ma è il prodotto di una guerra civile profonda, che poi dura nel tempo, quando anche poi le battaglie, quando anche poi anche le violenze materiali si siano esaurite e che lascia, come si diceva prima, una traccia profonda, gigantesca. Rimodellare le società vuol dire distruggiamo ciò che preesiste, non vogliamo soltanto acquisire, conquistare e appropriarci dei beni altrui, non vogliamo solo fare conquiste territoriali, vogliamo rimodellare a nostra immagine e somiglianza quanto si contrappone a noi medesimi.
E sono processi di disumanizzazione, di annientamento, insomma. Sentiamo il messaggio di Giovanni.
Assolutamente.
Certo, il messaggio di Giovanni, un ascoltatore.
Buongiorno, non vorrei essere cinico, ma vorrei proporre una riflessione sul fatto che se il baffetto austriaco non avesse messo a disposizione per la sua fobia anti-sionista, anti-ebraica, così tanti uomini, mezzi, infrastrutture, logistiche, cioè per far fuori tra i 6 e i 10 milioni di persone, ci vuole una certa organizzazione. Ebbene, io ringrazio il popolo ebraico di essersi sacrificati, perché se il baffetto austriaco, ripeto, non avesse avuto questa ossessione, forse noi a quest'ora parleremmo tedesco. Gaul, grazie, buona giornata.
Allora, il messaggio di Giovanni. Professor Vercelli, cosa aggiungere, cosa dire, come commentarlo?
Allora, primo punto, noi parliamo, l'abbiamo già citato, coniugando in maniera non polemica ma critica, problematica, il rapporto tra evoluzione, ossia modernità, e barbarie, ossia regressività di condotte, comportamenti e atteggiamenti, non solo di ordine politico ma anche civile, quotidiano. L'elemento, dicevo, da considerare è il fatto che in buona sostanza noi abbiamo a che fare non con un sistema arcaico di distruzione delle persone, ma con un sistema contemporaneo. E mai più si confronta con questo, cioè non è la regressività di popolazioni antiche che insomma si distruggevano vicendevolmente, secondo le nostre immagini peraltro,
sì.
Secondo le nostre immagini. Abbiamo un sistema di distruzione di massa industriale, che vuol dire che è qualcosa che ha a che fare con i modi di produzione collettiva, con i modi di costruzione delle società. Paradossalmente, cioè distruggere vuol dire anche costruire nuove società, e si ricollega a quanto dicevamo prima.
Certo, e per quello che è importante preservare la memoria storica, perché ciò che è documentato e raccontato non possa essere negato o distorto, educare le generazioni più giovani alla responsabilità civica e alla vigilanza contro l'odio e riflettere su come i meccanismi che portarono allo sterminio, propaganda, discriminazione, disumanizzazione, esclusione, leggi razziali possano riemergere in altre forme ed è qui credo il tema e mi auguro che anche le scuole, anche nelle nostre scuole ci sia una partecipazione che torni ad essere elevata su questi argomenti.
Sì, ma questo richiede anche una capacità, una ricostruzione, una capacità di lettura critica del presente, cioè il passato in funzione di una lettura problematica del presente, non di una lettura amletica dove insomma prendiamo il teschio, ci mettiamo la calzamaglia nera e diciamo essere o non essere. Non è questo il punto, non dobbiamo cospargerci il capo di cenere, non è questo il punto. Il punto è di capire quali sono i meccanismi di esclusione istituzionali che sono in qualche misura l'elemento precorrente, sì, la distruzione esistenziale altrui.
Grazie, professor Claudio Vercelli, docente di studi ebraici all'Università Cattolica di Milano, ricercatore all'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino, storico dell'Olocausto, del conflitto israelo-palestinese, la domanda di oggi, l'attualità della giornata della memoria. Perché, ma il quesito rimane, perché non siamo riusciti a mantenere la promessa di quel mai più? A domani, buona giornata e buona continuazione di ascolto.